Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 22 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Con la possibilità che si ha oggi di pubblicare tutti qualsiasi informazione su internet e farla circolare tra migliaia ma anche milioni di persone, spesso ci siamo trovati a parlare di come fare a distinguere tra verità e fake news. Questo stesso podcast, alla sua nascita ormai più di 4 anni fa, si è dato l'ambizione di provare a mettere un po' di ordine alle tante notizie da cui veniamo bombardati costantemente tra social, TV, radio, giornali e chi più ne ha più ne metta. Ci proviamo almeno. Nel suo creare disordine, però, internet ci ha regalato una cosa che secondo me vale tutto il pericolo di dover imbarcarsi appunto nelle fake news. Ha decisamente superato la censura. O meglio, questa ovviamente esiste, ma oggi se qualcuno vuole provare a censurare qualcun altro, deve sapere che 99 su 100 l'oggetto della sua censura sarà pubblicato su internet e probabilmente avrà ancora più risonanza del canale dove sarebbe dovuto andare originariamente in onda. Credo che questo ragionamento non devono averlo fatto in Rai, ma devono essersene subito resi conto quando sabato la cancellazione di un intervento dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile, previsto per la sera nel programma di Rai 3, che sarà, ha provocato un caso politico e ha attirato sulla dirigenza della Rai e sul governo di Giorgia Meloni accuse di censura. Il dirigente della Rai, Paolo Corsini, ha negato che si sia trattato di censura, parlando invece di una decisione economica legata a divergenze sul compenso di Scurati. Sia Scurati che la conduttrice del programma su Rai 3, però, Serena Bortone, hanno smentito categoricamente questa versione. E una comunicazione interna alla Rai, pubblicata da Repubblica, sembra confermarlo. Parla esplicitamente di motivi editoriali in riferimento alla cancellazione della partecipazione di Scurati. La versione della dirigenza della Rai rimane però la stessa. A causare la cancellazione dell'intervento sarebbe stata una richiesta economica eccessiva di Scurati, 1.800 euro contro i 1.500 proposti. Come spiega il Post, il dirigente della Rai, Corsini, ha sostenuto che, in seguito a quella trattativa, la dirigenza avrebbe accettato la partecipazione di Scurati, ma a titolo gratuito. Sia Antonio Scurati che Serena Bertone, come dicevamo prima, hanno negato, spiegando che l'accordo era già stato trovato e il contratto concluso, prima che la dirigenza della Rai lo cancellasse senza fornire giustificazioni. Il testo del monologo definiva Fratelli d'Italia gruppo dirigente post-fascista e accusava esplicitamente il partito di Giorgia Meloni di voler riscrivere la storia e di disconoscere la resistenza e l'antifascismo, ma l'intervento è stato annullato senza spiegazioni chiare. Dopo la denuncia di quanto successo e una giornata di polemiche, sabato sera la conduttrice di Che Sarà, Serena Bortone, ha letto comunque in onda l'intervento, che nel frattempo è stato enormemente condiviso sui social. Come vi dicevo prima, l'effetto censura nell'era di internet. Scurati poi ha parlato di ulteriore aggressione diffamatoria in riferimento alla ricostruzione secondo cui il suo intervento fosse stato annullato per una questione di soldi. Vi leggo le sue parole. Pur di riuscire a confondere le acque e a nascondere la vera questione sollevata dal mio testo, un capo di governo, usando tutto il suo straripante potere, non esita ad attaccare personalmente e duramente con dichiarazioni denigratorie un privato cittadino e scrittore suo connazionale, tradotto e letto in tutto il mondo. Secondo Scurati si è trattata di una violenza. Non fisica, certo, ma pur sempre una violenza. perché queste parole. Sabato pomeriggio Giorgia Meloni aveva commentato quanto successo, riportando la versione secondo cui la RAI si era semplicemente rifiutata di pagare 1.800 euro per un minuto di monologo, e sostenendo di non sapere quale fosse la verità. Aveva però condiviso il testo integrale del monologo sul suo profilo Facebook, scrivendo che, leggo le parole di Giorgia Meloni, chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico non chiederà mai la censura di nessuno. Dopo tutto questo, ieri Usigrai, il principale sindacato dei giornalisti della RAI, ha diffuso un duro comunicato che accusa la dirigenza di controllo asfissiante sull'informazione del servizio pubblico e parla di sistema pervasivo di controllo che viola i principi del lavoro giornalistico. Ieri si è tenuta la direzione nazionale del PD, che ha approvato le liste di candidati alle elezioni europee e che, soprattutto, ha sciolto una riserva attesa da diverso tempo. La segretaria Elly Schlein sarà capolista nelle circoscrizioni Centro e Isole. Per le elezioni europee l'Italia viene divisa in 5 circoscrizioni: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Ogni candidato può essere inserito in una o più circoscrizioni, poi, in caso di elezione, dovrà scegliere quella in cui farsi eleggere e quindi automaticamente il seggio scatterà a chi prende più voti subito dopo di lui o di lei. In questo caso è chiaro fin dall'inizio che la candidatura di Elly Schlein è solo di bandiera, anche se, come è probabile, prenderà più voti di tutti gli altri candidati del PD, in realtà non lascerà il Parlamento italiano. Il suo nome servirà più da traino, tanto che si è arrivati a discutere se inserire il suo nome proprio all'interno del simbolo del PD. Una proposta accennata dal presidente del PD Stefano Bonaccini e confermata da fonti democratiche, ma diventata subito oggetto di serrato confronto in direzione. Se guardiamo al passato, l'usanza di mettere il proprio nome all'interno del simbolo di partito è più di destra che di sinistra. Salvini addirittura ha cambiato il nome del partito in Lega per Salvini Premier. A sinistra non è vista di buon occhio, come di buon occhio da uno dei padri fondatori del PD non è visto il fatto di candidarsi per poi in realtà non farsi eleggere. Queste le parole dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Quel che sta succedendo dimostra proprio come non mi dà retta nessuno. Ragioniamo con un po' di buon senso: perché dobbiamo dare un voto a una persona che, se vince, di sicuro non ci va? Queste sono ferite della democrazia. Si scava un fosso per cui la democrazia non è più amata. Ho detto solo questo. Riguarda Meloni, Schlein, Tajani e tutti. Non è questo il modo di sostenere che la democrazia è un sistema al servizio del popolo. E in effetti la segretaria del PD non è l'unica a candidarsi per trainare i voti al proprio partito, ma senza alcuna volontà poi di andare al Parlamento europeo. A farlo di sicuro sarà anche il vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia Antonio Tajani, mentre la presidente Giorgia Meloni non ha ancora ufficializzato la corsa, ma molto probabilmente questo accadrà. Dovesse farlo, di farsi candidare anche lei all'interno delle liste di Fratelli d'Italia, nelle circoscrizioni dove le due leader saranno candidate entrambe si vedrà quasi uno scontro diretto a chi prende più voti. Tornando a chi sono gli altri candidati nelle liste del PD per le elezioni europee, capilista troviamo al Nord-Ovest Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency e oggi impegnata con la ONG Rescue People. Poi a Nord-Est candidato capolista è il governatore dell'Emilia-Romagna e presidente del PD, nonché leader della minoranza interna, Stefano Bonaccini. Mentre al Sud, la giornalista Lucia Annunziata.
Devo dire, Serena, siccome sto per pronunciare parole che io mi rendo conto sono forti, è lungi da me giudicare le persone, le storie, ma si giudica il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto. No. Qua si ha paura di dire che l'aborto, perché anche la politica ha paura di dire questo, che l'aborto è un omicidio. C'è poco da sorridere, non l'ho detto io. Quando è stato conferito il premio Nobel per la pace a Madre Teresa di Calcutta, hanno tremato i potenti della terra, perché quando le fu fatta la domanda su quale fosse il più grande peccato, il più grande dramma dell'umanità, con coraggio quella piccola donna disse: l'aborto, non la guerra, come tutti si aspettavano, la fame nel mondo, ma l'aborto, ma non lasciamo.
Quelle che avete sentito sono le parole della vice direttrice del TG1, Incoronata Boccia. Indovinate dove le ha dette? Alla trasmissione che sarà su Rai 3, dove è stato censurato Antonio Scurati. Però questo è solo un caso. Quello che non è un caso, invece, è la posizione della destra italiana e adesso evidentemente anche di chi guida il primo telegiornale della TV pubblica sui temi dell'aborto. Negli ultimi giorni, sui giornali italiani e internazionali, si è parlato molto di un emendamento al disegno di legge per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dà legittimità a livello nazionale all'ingresso delle associazioni antiabortiste nei consultori, ossia i luoghi dove la maggior parte delle persone va per ottenere il certificato necessario per abortire. L'emendamento è stato proposto dal deputato Lorenzo Malagola, o Malagola, di Fratelli d'Italia, ed è stato approvato in commissione bilancio martedì scorso. Dice che le regioni, nell'organizzare i servizi dei consultori, possono avvalersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. Date le posizioni antiabortiste di diversi esponenti di Fratelli d'Italia e del governo, che ha messo la fiducia sul disegno di legge, molti e molte hanno protestato contro l'emendamento che, nonostante non lo specifichi, è chiaramente pensato per le associazioni antiabortiste. Come spiega il Post, però, diversi movimenti femministi hanno fatto notare che, seppur l'emendamento abbia un grosso valore politico, non cambia molto rispetto a quella che è già la realtà. In alcune parti d'Italia le associazioni antiabortiste sono presenti nei consultori, sono finanziate da alcune regioni e si inseriscono al momento dei colloqui dopo i quali è rilasciato il certificato medico per andare in ospedale, tentando di dissuadere le persone in procinto di abortire. Nel 2020 si era parlato molto del caso del Piemonte, dove su iniziativa di un consigliere di Fratelli d'Italia e con il sostegno del presidente Alberto Cirio di Forza Italia, la regione aveva diramato una circolare che citava esplicitamente l'articolo 2 della legge 194, che finanziava e rafforzava l'ingresso delle associazioni antiabortiste nei consultori e negli ospedali pubblici. Questo avveniva attraverso l'attivazione di sportelli informativi di ascolto e la delibera citava, a titolo esemplificativo delle associazioni che avrebbero potuto ricoprire questo ruolo, il Movimento per la Vita e i centri di aiuto alla vita, adesso collegati. Altri casi di associazioni antiabortiste dentro i consultori sono stati documentati in Campania e Lombardia, e proposte simili a quella del Piemonte sono state fatte nel Lazio e in Liguria. In questo contesto, l'emendamento approvato ha comunque un forte valore politico, perché dà legittimità a una pratica che finora era stata portata avanti a livello locale. Durante la campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 2022, Giorgia Meloni ripeté più volte di non voler abolire né modificare la legge 194, ma di volerla rafforzare nelle parti in cui parla di tutela sociale della maternità, che nella pratica, a livello regionale, ha portato a utilizzare queste parti della legge per sostenere associazioni che sono legate a movimenti che vorrebbero che la legge fosse abrogata. Con l'emendamento di martedì scorso sembra attuata la promessa fatta in campagna elettorale. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.